Buonasera e ben ritrovati a tutti ascoltatori di Radio Giuridica Milanese.
Il tema che affronteremo questa sera è un dibattito sicuramente considerabile eterno, cioè il dibattito legato alla tortura. È la tortura legittima? Non è legittima? E questo dibattito, come appunto detto, ha radici davvero molto antiche. Però comincia ad essere trattato anche in ambito letterario, tramite saggi e trattati, soprattutto nell'epoca dell'Illuminismo, quindi ci riferiamo appunto al Settecento. E anche in Italia c'è un contributo sicuramente significativo che gli illuministi italiani danno nell'ambito della tortura. In Italia in particolare, ci ricordi, Andrea, qual è la legge che vieta la tortura?
Beh, in Italia è stata da poco introdotta una nuova norma penale all'articolo 613 bis del codice penale, che punisce in maniera specifica il reato di tortura.
L'illuminismo in Italia, così come nel resto d'Europa, è un illuminismo che ricerca la razionalità. Se però possiamo dire che in Francia e in Inghilterra soprattutto l'illuminismo comincia a diffondersi piuttosto presto, quindi nei primi del Settecento, in Italia arriva con un certo ritardo ed è proprio per questo motivo che assume una connotazione più pragmatica rispetto a quello del resto d'Europa. Infatti i pensatori illuministi italiani si dicono, dato che già gli illuministi del resto d'Europa hanno pensato delle teorie, noi preoccupiamoci di come queste possano essere applicate nella realtà, quindi come possono essere spese, insomma, a livello sociale. Quali sono però i principali esponenti del dibattito illuminista in Italia, soprattutto riferendoci al milanese, dato che i principali centri, ricordiamolo, sono Milano e Napoli?
Beh, allora, i principali esponenti del dibattito illuministico milanese sono sicuramente gli intellettuali dell'Accademia dei Pugni. Ricordiamo fra gli altri i fratelli Verri e Cesare Beccaria, il nostro autore del saggio dei delitti e delle pene. E come ricordavi tu poc'anzi, questi intellettuali milanesi conferiscono alla discussione illuministica un'accezione più pragmatica, più legata alle tematiche immediatamente percepibili a livello sociale, giuridico, politico.
Dei delitti e delle pene, come appunto hai detto, è un'opera di Beccaria sulla quale in particolare oggi volevamo concentrarci perché riteniamo sia significativa nel tema del giorno, e quest'opera viene data alle stampe nel 1764 e viene divisa in ben 46 capitoli, perché infatti spazia tutta una serie di temi che non riguardano ovviamente solamente la tortura, e di quest'opera possiamo dire che essa è un po' a metà tra un saggio e un testo divulgativo. E una cosa particolarmente interessante da notare è che Beccaria la scrive in qualità di tecnico, di esperto di diritto. Infatti il linguaggio che Beccaria assume all'interno di quest'opera è sicuramente un linguaggio fortemente scientifico, e possiamo anche dire senza alcun tipo di coinvolgimento emotivo, al contrario di come invece altri suoi contemporanei, nonché amici e colleghi illuministi, facevano. In particolare, puoi ricordarci qualcuno che differiva in questo senso?
Beh sì, certo, Beccaria non è l'unico a trattare della tortura, lo fa anche Verri, esponente anche egli dell'Accademia dei Pugni, e tuttavia Verri, come dire, nella sua opera Osservazioni sulla tortura, utilizza un tono molto più emotivo. Lui non è un tecnico della legislazione come Beccaria, non si rivolge a un pubblico elitario, solamente intellettuale, ma a un pubblico molto più ampio, molto più vasto, al grande pubblico, diremmo noi oggi, no? Perciò cerca di coinvolgere questo grande pubblico con argomentazioni emotive che facciano avverrire la tortura e non solo la rivelino come irrazionale.
È certo che nei dei delitti e delle pene Beccaria fa una critica razionale a quelle che sono le leggi del suo tempo, e questa critica viene proprio anche rivolta alla tortura, nello specifico all'interno del 16° capitolo. Quindi si tratta, insomma, di una dimostrazione razionale del perché, secondo Beccaria, e lo diciamo in partenza, la tortura è sbagliata. Ma più che sbagliata, possiamo dire è inutile. Perché, infatti, lo scopo di Beccaria non è quello di dimostrare una moralità oppure immoralità della giustizia applicata appunto alla tortura, ma è in realtà il suo scopo quello di dimostrare se la tortura, in un'ottica molto illuministica, sia utile oppure inutile. E la conclusione che ne trae Beccaria, come poi vi esporremo da qui in avanti, è che la tortura è qualcosa di inutile e di profondamente irrazionale. Possiamo aprire, Andrea, magari direttamente con la definizione che Beccaria in persona ci dà di tortura. Come apre infatti questo 16° capitolo Beccaria?
Beh, allora Beccaria apre il 16° capitolo dicendoci che la tortura è una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni e che la tortura del reo mentre si forma il processo, cioè prima che ci sia stata una condanna da parte di un giudice. E questa è l'essenza sostanzialmente della tortura per Beccaria. Ed è proprio partendo da qui che Beccaria comincia a sottolineare e a rivelare l'irrazionalità di questa pratica. Lui lo fa ponendo un principio cardine della giurisprudenza moderna, cioè il principio garantista, secondo cui ogni uomo deve essere considerato innocente fino a una sentenza legale che ne affermi la colpevolezza. In questo senso è irrazionale la tortura, sia se il delitto è incerto, poiché, come dire, rappresenterebbe un abuso nei confronti di un accusato che è presunto innocente, non dimentichiamolo, sia nel momento in cui il delitto è certo, cioè confermato da prove, da una sentenza di condanna, poiché in quel caso il condannato andrebbe punito secondo le prescrizioni di legge.
È infatti interessante notare come Beccaria individui nella forza l'unico principio su cui effettivamente si basa il diritto di un giudice di far torturare l'accusato. È proprio appunto particolarmente, diciamo, fa riflettere proprio come lui sottolinei questo punto. Possiamo anche dire che secondo Beccaria è del resto assurdo e quindi molto irrazionale pensare, come sostenevano alcuni suoi contemporanei e così anche coloro che precedentemente rispetto al Settecento erano stati sostenitori della pratica della tortura, pensare che la tortura possa essere utilizzata come uno strumento che produce verità. Infatti, se così è, significa che noi stiamo considerando che il criterio della verità risieda nel dolore. E per citare direttamente Beccaria, appunto, lui afferma che questo criterio della verità non può risiedere nei muscoli e nelle fibre di un miserabile. Appunto, quello che sostenevano sostanzialmente i suoi contemporanei, in parte, era che se uno era in grado di resistere alla tortura, allora era innocente, mentre invece non resisteva era colpevole. Qualcosa di assolutamente razionale, perché in questo caso proprio il confessare o non confessare non dipende tanto dal fatto che uno sia colpevole o innocente, ma più da quanto lui è in grado di resistere al dolore. E infatti proprio il rischio della pratica della tortura è quello di assolvere dei colpevoli che siano robusti e condannare invece degli innocenti che siano più deboli.